grazie alla resilienza, si chiama, e la grande tolleranza di Angela.
Pazienza.
Angela Nemura, nostra preziosa segretaria, siamo riusciti a fare questo capitolo che Claudio vi leggerà e che io commenterò. Ovviamente io quando faccio un libro, ho detto altro, sono diciamo, non esattamente specchiato allievo illuminato. E di conseguenza Angela è così, verso il maestro ha un occhio di riguardo e cerca di tollerare qualche che io devo tenere, voi capite, tutto a mente, tutte le cose a mente, tutte le correzioni a mente, tutto a mente senza poter vedere niente di niente, è chiaro che questo comporta dei problemi immensi. Allora, la prima di queste lezioni poi abbiamo fatto una lezione introduttiva, poi abbiamo fatto una lezione su come noi ricordiamo, adesso dobbiamo continuare come ricordiamo, solo che facciamo una lezione sistematica perché sia chiaro a tutti come ricordiamo, perché come ricordiamo è fondamentale, perché da come ricordiamo noi raccontiamo la nostra storia autobiografica, raccontiamo la nostra vita, raccontiamo i nostri problemi e i nostri drammi. Esattamente potrebbe essere che non sono stati come li raccontiamo, perché naturalmente non abbiamo veramente consapevolezza di essi. Leggiamo un attimo.
Memoria e attaccamento, l'elisir rosso. La memoria è la capacità di acquisire, conservare, richiamare ed elaborare le informazioni, in altri termini è l'insieme dei processi attraverso i quali il cervello nella sua globalità risponde alle esperienze, modificando i collegamenti fra i neuroni e creando nuove sinapsi.
Sì, cioè appunto l'essenza è questa, io vivo delle esperienze e naturalmente queste esperienze non avrebbero nessun senso per me se non le ricordassi. Perciò la memoria è il modo col quale il cervello risponde all'esperienza. E perciò, diciamo, un cervello fondamentalmente è un'entità matematica che ha reazione e memoria.
La mente è un flusso di energia e di informazioni che provengono dalle esperienze e sono proprio queste ultime che generano la rete di connessioni cerebrali che definiscono ciò che siamo. Attraverso la memoria vengono plasmate le connessioni tra i neuroni, adattando e modificando pattern attuali e futuri di attivazione neurale.
Esatto, cioè praticamente i neuroni sono la parte, diciamo, buona, ovviamente non che l'altra sia cattiva, ma insomma la parte con la quale noi pensiamo, amiamo, odiamo, vediamo, eccetera, che rappresenta il nostro cervello. Questi neuroni appunto si legano fra loro in un rapporto molto stretto chiamato sinapsi e questi neuroni sono plasmati dall'esperienza. Cioè noi abbiamo un'esperienza e questi neuroni si formano in qualche modo per creare delle reti che ricordino questa esperienza o cambiano la loro composizione biochimica per ricordare questa esperienza. È molto importante capire che questo avviene con un processo naturale, però che poi essendo noi immersi in una cultura, di fatto la natura diventa cultura, perché la cultura è anche esperienza e l'esperienza permette, anzi induce le reti neurali a modificare se stesse. Cioè io sono abituato a mangiare, in poche altre parole, detto in maniera banale, il riso con la forchetta o da piccolo col cucchiaio, vado in Giappone e uso le bacchette e c'è bisogno di imparare una nuova procedura molto complessa, il mio cervello è in grado di formare reti neurali che creino questa procedura e possano fare questo nuovo sistema per mangiare il riso. Questo lo fa ogni giorno per migliaia, centinaia di migliaia di cose.
La memoria è il background della coscienza, della conoscenza, della competenza e della condivisione.
Ovviamente senza memoria non ci sarebbe né conoscenza, né coscienza, né competenza, e nessuna condivisione potrebbe essere possibile con gli altri, perché noi appunto abbiamo condivisione con gli altri in base alla memoria che abbiamo.
Per esempio, se non avete mai sentito parlare del Golden Gate Bridge, la lettura di queste parole susciterà in voi una risposta diversa da quella evocata in una persona che vive a San Francisco e che può immediatamente visualizzare il ponte e richiamare una serie di sensazioni ed emozioni associate alla sua immagine.
Ecco, senza andare al Golden Gate Bridge, che è un ponte che si trova di fronte all'isola di Alcatraz, a San Francisco, ma dico banalmente la Fontana di Rosario di Sassari, ecco, se a me uno me la nomina, io immediatamente, che l'ho vista per tanto tempo quando ero bambino, ho, diciamo, il ricordo, ma anche l'immagine. Viceversa, voi potreste avere il ricordo, perché ne avete sentito parlare, ma non l'immagine. E naturalmente in me questo sistema è molto più fissativo, molto più di abilità che il vostro, perché io lo ricorderò praticamente sempre, certo che non mi venga un morbo di Alzheimer, la Fontana di Rosello. Invece, sentendo solamente parlare senza visualizzare questo, potrete benissimo non ricordare in nessun modo. Perciò comunque ciò che conta non è soltanto questo aspetto, ma anche l'aspetto emozionale. Perché magari se io sono legato alla città dove sono nato, questo mi suscita un'emozione, perché nel contempo ricordo tante cose. A voi, la Fontana di Rosello, che tra l'altro è uno dei pochi esempi di architettura genovese in Sardegna, non ricorda assolutamente niente e non suscita nessuna emozione. Se parlassi magari della Torre dell'Elefante, allora questo avrebbe un altro impatto.
La memoria viene suddivisa in memoria breve, in memoria a breve termine e in memoria a lungo termine.
Questo lo sapete, cioè quello che abbiamo, ricordiamo, perché ce le dicono e le dimentichiamo, ci servono per attuare comporre un numero di telefono, fare una certa strada al centro di Berlino, e vengono dimenticate, e invece la memoria a lungo termine, nel quale possiamo ricordare, oltre che il rapporto che abbiamo avuto con i nostri genitori, le fidanzate, sempre che non siano troppe, che abbiamo avuto, e così via.
E la memoria a lungo termine a sua volta può essere suddivisa in memoria dichiarativa o esplicita, concernente le informazioni comunicabili che vengono richiamate consciamente, e memoria procedurale o implicita, che concerne le informazioni relative a comportamenti automatici.
Ecco, questa è una divisione fondamentale su cui ritorneremo. Ad esempio, se voi mi chiedete adesso che cosa facevo da bambino a Sassari, vi dico dove vivevo, di che colore erano le mura di casa e tutto il resto. E questa è una memoria di cui sono consapevole, ne sono cosciente, l'ho acquisita in maniera consapevole e coscientemente. Insomma, sapevo di fare qualcosa che avrei ricordato. Mentre invece l'altra memoria è una memoria di tipo automatico che io posso anche acquisire senza ricordarmene. Vale a dire, non so, metti che mio padre, quando faceva da cattivo, mi minacciava con un pugno messo davanti al viso, ho completamente rimosso questo ricordo, ma ogni volta che magari una persona mi avvicina il pugno al viso, in quello stesso momento la memoria implicita, quella non verbalizzabile, quella di cui non posso parlare, ma che è quella che ho iscritto in un sistema molto profondo del cervello, mi permette di avere una reazione per cui o do un pugno a questa persona o posso fare qualunque cosa contro di lui, e magari quello stava solo scherzando. Il problema della memoria implicita è che viene acquisita senza che noi ne siamo consapevoli e coscienti. Per cui naturalmente, se per dire, non so, avevi 16 anni e sei andato con una ragazza al Poetto, e in quel momento quella ragazza con freddezza e tanta mala grazia ti ha detto che non ti voleva più, magari ti sei completamente dimenticato questo fatto, ma che è stato acquisito dalla tua memoria implicita. Un domani ritorni al poeta, dopo anche che hai 60 anni, stai guardando il mare, una bella giornata di sole, c'è una bella brezza marina, sei con una persona con la quale stai e con la quale hai un buon rapporto, hai dei figli ai quali vuoi bene, guardi il mare, improvvisamente ti viene un dolore, una sofferenza grandissima e non capisci perché. Non capisci perché. Ecco, quella è la memoria procedurale o implicita, per cui non è verbalizzabile ed è emerso, dato la funzione fortemente associativa del nostro cervello, un messaggio che non ricordi. Quello che in Tibet si chiama pensiero radice non è comparso, e di conseguenza ti trovi con le stimmate, ti trovi con le sofferenze, i dolori, l'angoscia che è presente senza sapere che cosa l'ha provocata. Questo è il grande problema di cui parleremo anche dopo, cioè che tu puoi avere una sensazione terribile senza sapere che, perché. Io vengo qui, sono tranquillo, eccetera, improvvisamente mi viene un senso di angoscia, di dolore, di sofferenza, di groppo in gola, di disagio, e dico, ma che cosa sta accadendo? Che cos'è? E magari, non so, un odore, vedere una persona, sentire una musica di sottofondo, ha risvegliato in me quello che è la memoria implicita di cui non sono affatto consapevole.
Professore, in chi si dice comunemente ha perso la memoria o per incidente o per malattia, la memoria implicita rimane?
Cioè, rimane.
Può essere soggetto questa persona a continui sentimenti, come dice lei, basta un gesto e sentirsi male, basta una carezza e avere ricordi.
Altro che, purtroppo sì, come adesso diremo, è stata una domanda molto intelligente ma anticipata, perché la memoria con cui ricordiamo le cose di cui siamo consapevoli è legata a una struttura del lobo temporale mediale. Si chiama ipocampo, dal nome che gli diede Giulio Cesare Ranzi, un anatomico del 1600, quando la descrisse, perché sembra un cavalluccio marino, cioè un mostro marino, no? E quella è la memoria che perdiamo nel corso del morbo d'Alzheimer, della demenza e compagnia bella. Ma quella non è una memoria che è legata alla memoria procedurale, perché la memoria procedurale, essendo essenzialmente una memoria di tipo comportamentale, memoria somatosensitiva, memoria somatomotoria, è legata a tre strutture principali. Ci sono anche altre strutture che intervengono, ma tre sono le principali, e sono il cervelletto, i gangli della base, che sono varie strutture che sono alla base, alla media base del cervello, non sono proprio nella base, diciamo, si chiamano così per un errore, ma siamo alla media base del cervello, e poi l'amigdala, la famosissima amigdala con la quale noi raccogliamo sensazioni anche quando non riusciamo a ricordare. Se io ad esempio non so, sono stato morso da un cane quando ero piccolo e avevo 2 anni, basta che un cane abbai perché io possa immediatamente riverberare questo ricordo, perché l'amigdala mi informa immediatamente ed è una cosa assolutamente procedurale. Ma quella non si perde, tant'è vero che è un mondo terribile questo dei malati di Alzheimer, perché bisogna vederli, perché io sono esperto, purtroppo oggi non più, ma insomma ero molto esperto nel linguaggio del corpo, nei gesti umani, sapevo interpretare praticamente tutti per i maestri che ho avuto, però voglio dire, li vedo i movimenti che avevano, come muovevano i muscoli mimici, come muovevano le braccia, come muovevano le gambe, come respiravano, perché tutto un mondo terribile è rimasto intatto dentro di loro. Hanno perso la memoria, ma non hanno perso la memoria procedurale delle cose. Tanto è vero che io mi ricordo che conoscevo una sarta, che era la sarta di mia madre, che naturalmente mi portava sempre con lei a fare la scorta, e questa sarta era stata colpita da morbo d'Alzheimer quando era anche abbastanza giovane, diciamo sui 53 anni, diciamo, anche se nel morbo d'Alzheimer fu descritto dal famoso professor Alzheimer nel 1904 e noi sino al 1980 non abbiamo saputo niente, nessuno ci ha fatto studiare questa malattia, niente di niente, abbiamo ignorato questa malattia per tanto tempo. Bene, questa donna fu colpita dal morbo d'Alzheimer, oggi posso dire che l'Alzheimer, anche se allora ovviamente non lo potevo diagnosticare. E questa faceva una cosa terribile, perché aveva dei figli maschi e tutte le patte dei pantaloni erano cucite da questa donna, perché faceva la sarta, no? E lei vedeva che c'era una, nella parte dei pantaloni aperti, voglio dire, sono due pezzi di tessuto lontani, no? E la sarta cosa fa? Non fa altro che unire i tessuti che sono lontani. Il risultato è che quella interpretava questa cosa come se fosse da cucire e cuciva tutto. Siccome però, come dirò dopo, l'ippocampo, quando sei adulto, interviene in questo tipo di memoria procedurale indirettamente, succede un fenomeno terribile che si verifica nei malati di Alzheimer, che si chiama perseverazione. Per dire, quella resta sempre a far così, muove sempre le dita nel modo della sua professione. Uno scrivano, per dire, uno che ha fatto un impiegato, farebbe sempre scrittura automatica sul tavolo. È un mondo terribile, mondo terribile, mondo terribile, che resta intatto completamente. Hai perso la memoria, non sai chi sei, ma se saresti capace, se ne avessi la possibilità, di fare le stesse cose.
Ma che cose particolari? Che sono pilota d'aereo?
No, ma non se ne parla nemmeno, perché lì entra in gioco sempre l'ippocampo. Cioè è chiaro che tu, ad esempio, il pilota quando sei il pilota d'aereo, a parte il fatto che non pilota più niente nessuno, no? E sulla in volo metto il pilota automatico e tanti saluti, solo che arrivati che sono vicino alla pista esiste uno strumento nei principali aeroporti del mondo che si chiama Instrument Landing System, ILS cosiddetto, e che permette l'atterraggio con seguito del computer, però molti preferiscono farlo manuale con assistenza del computer. Ebbene, voi pensereste che sia la corteccia cerebrale il nostro organo più intelligente, più preparato a fare questa operazione? No, assolutamente. Sono i gangli della base a fare questa operazione, perché sono gli unici a riuscire a mettere assieme istantaneamente cervelletto, corteccia motoria e movimento oculare. Per cui interviene nei nuclei dei gangli della base per fare questa operazione. Perciò siamo proprio lontani da credere che la nostra migliore azione sia sempre quella razionale. La maggior parte delle azioni che facciamo sono inconsapevoli e automatiche.
Ricordare una lezione di chirurgia è un esempio di memoria esplicita, mentre migliorare la tecnica chirurgica grazie agli insegnamenti ricevuti è un esempio di memoria non dichiarativa o implicita.
Esatto, la memoria non implicita è sempre quella di cosa fare, cioè farsi le idee, farsi la barba, pettinarsi, allacciarsi le scarpe, giocare a football, giocare a basketball, però bisogna stare attenti. Se gioco io a football, per dire, mentre la memoria procedurale è quella che fa sì che quando arriva un pallone, avendo una memoria procedurale straordinaria, tipo quella che aveva Gigi Riva, ad esempio, che è quasi impossibile da fare, lui, il pallone viene dal corner, dall'angolo, e lui riesce a calcolare esattamente la traiettoria e poi riesce a sollevarsi, spalle alla porta, muovendo in maniera coordinata entrambi le gambe, tenendo il fisico a mezza altezza, è una cosa veramente fuori del mondo. E tutto questo è perfettamente automatico, è delegato alla memoria procedurale. O ce l'hai o non ce l'hai. Se sei, non so, uno che guida la moto, per dire, come Rossi o chi sia, quello solamente perché ha la memoria procedurale che è così. E uno potrebbe non imparare mai, mai a guidare la moto in quel modo. Però, se tu sei una persona che, ad esempio, va verso la porta e sei bravissimo anche a calciare il pallone, ma per dire sei stato falciato, messo a terra la partita precedente da un terzino molto irruento che ti ha fatto dei pestoni sulla gamba, ecco, la memoria procedurale viene in qualche modo condizionata da questa azione, perché l'ipocampo nell'adulto che ricorda il pestone che ha avuto non rende la memoria procedurale così libera. E perciò tutto questo sembrerebbe un discorso così noioso e assolutamente inutile, se non fosse, come diremo adesso, che la memoria emotiva, quello che ci fa soffrire, è sempre una memoria procedurale, cioè una memoria automatica imparata quando eravamo piccoli, specialmente nei primi 2 anni della nostra vita, e poi dimenticata per sempre. Perciò una parola, un gesto, un'azione, una qualunque cosa provoca delle risposte terribili, terribili. Io conosco delle persone che si drogano, che usano la droga, perché il loro padre urlava quando erano piccoli. E che se sentono uno urlare sono capaci di drogarsi anche oggi. Io poi ho un'esperienza mia personale che è veramente straordinaria. Posso essere di un malumore incredibile, posso essere distrutto fisicamente, proprio pensare che mi stanno accadendo le cose peggiori. Se sento l'odore del gelsomino, io rinasco. Io naturalmente non lo ricordavo minimamente, perché cioè non ha senso questa cosa. Se tu sei così e sei un odore anche banale che senti e ti fa ritornare in vita come... E un giorno, dopo tanto tempo, sono ritornato nella campagna di mio nonno e i filari sono pieni di gelsomini. Perciò io avevo, quando andavo lì, la sensazione poi di trovarmi in un ambiente accogliente e, come si dice, pieno di incoraggiamento, conforto e tutto il resto. Perciò questo ciclamino che non ha niente a che fare, gelsomino che non ha niente a che fare con lo stato attuale, perché tu ce l'hai così sul rametto, così richiama istantaneamente tutte le cose. Pensate a questo gelsomino che richiama tutte le esperienze positive, e pensate, non so, ha un altro odore che richiama delle cose terribilmente negative, o una parola, o un gesto, o un suono, o un movimento brusco della mano. Io conosco persone che basta che tu sollevi la mano per avvicinarti, per carezzarle, che si allontanano immediatamente e che sbarrano gli occhi dalla paura. Perché appunto c'è stato qualcuno in passato che quel gesto non l'ha usato certo per carezzare questa persona, ma magari per cercare di colpirla. È restata la memoria procedurale, ma non si ricorda perché lo fa. E ce ne sono migliaia di queste cose. Se non riusciamo ad arrivare al cuore della memoria procedurale, vi dico poi come ci si arriva, non riusciamo mai a uscire dall'inferno emotivo che ci caratterizza, perché staremo sempre male. E poi ripetiamo sempre gli stessi errori.
La memoria dichiarativa può essere suddivisa in memoria autobiografica o episodica, attiva dopo i 2 anni di vita, consistente nel ricordo personale di episodi realmente accaduti e informazioni concernenti le prerogative personali e il ruolo svolto nel contesto sociale.
Esatto, la memoria autobiografica è molto importante perché è la storia della nostra vita. Poi vedremo che attraverso la memoria autobiografica è possibile ricostruire non solo la nostra vita, le esperienze che abbiamo vissuto, gli episodi della nostra vita che possiamo collegare uno all'altro, ma possiamo addirittura convincere il cervello di sinistra, questo, che l'emisfero di sinistra, che è proprio della memoria autobiografica, a evocare una sintonizzazione col cervello di destra, dove sono contenute tutte quelle cose di cui vi ho parlato adesso, tutte quelle reazioni automatiche, tutti quei dolori, sofferenze, angosce, disperazione, eccetera, e verbalizzandolo per iscritto possiamo ricostruire una vita diversa e cambiare anche il modello di vita.
È memoria semantica, attiva a cominciare dai 18 mesi di età, concernente la conoscenza di parole, simboli e dati.
E dati, sì. Prima di quell'età non è difficile ricordare parole, simboli o dati, ma dopo i 18 mesi la memoria semantica permette di ricordarlo. Ricordatevi questo dato fondamentale, che la memoria autobiografica, essendo l'espressione fondamentale della memoria dichiarativa, cioè la memoria dell'ippocampo, è una memoria che è attiva solo dopo 2 anni. Perciò tutti i ricordi acquisiti precedentemente, 2 anni, sono tutti nel posto del silenzio della memoria implicita. Non c'è esperienza che possa essere così. Se tu, per dire, hai, ho visto di tutto nella mia vita, siamo veramente delle bestie terribili. Ho visto bambine e bambini che portavano un segno di cicatrici dovute alla mozzicone di sigaretta che davanti delle madri, come se si segnavano sulle loro braccia. Ecco, queste persone, voglio dire, appena vedono una sigaretta o sentono una sigaretta, hanno una reazione terribile, terribile, e non ricordano nulla, perché è impossibile ricordare qualcosa prima di 2 anni. Però è rimasto, capito, nella memoria implicita questo ricordo non verbalizzabile. Io ho avuto un paziente, per dire, perché la memoria può essere anche molto... memoria implicita può essere acquisita anche dopo i 2 anni, basta avere un'esperienza molto forte, e poi avere una memoria implicita delle cose non verbalizzabile anche dopo i 2 anni d'età, per dire, esempio, una persona che ha subito una violenza molto grave. Però mi è capitato un caso veramente straordinario. Voi sapete che esistevano in Italia dei posti accessibili solo agli uomini, chiamiamoli così, dove si radunavano persone che prestavano il loro corpo in cambio di pagamento di questi uomini. Erano chiamate case chiuse perché le Mussolini, che ne combinava più di Carlo in Francia, però ci teneva alla moralità italiana, aveva imposto di non aprire mai le finestre, perciò si chiamano case chiuse perché erano proprio tutte proprio chiuse realmente, non perché fossero chiuse. Fatto sta che in una delle volte, specialmente nei quartieri più degradati, perché c'erano posti dove c'erano queste case chiuse di lusso e altri posti proprio per poveri, poverissimi, un mio paziente, una persona di alto livello sociale, abbiamo scoperto con l'ipnosi che un giorno aveva visto una di queste donne che erano discinte, voi lo potete capire, che fumava una sigaretta portandosi sul portone di questa casa, cosa che era proibitissimo. Però ovviamente nei luoghi più degradati questo fatto era quasi la norma. Bene, questo fatto ha spiegato perché lui considerasse un poco di buono sia la madre che la moglie che fumavano. Lui non riusciva a capire che cosa fessero queste persone. Così lui le considerava proprio delle prostitute, capito cosa voglio dire? Senza che queste avessero la minima assolutamente colpa, solo perché il suo cervello associava l'immagine di Cinta, di questa donna che fumava, con queste due persone significative emotivamente per lui. È terribile il nostro cervello, eh?
I ricordi espliciti della memoria dichiarativa vengono inizialmente immagazzinati nella memoria a breve termine, per passare poi nella memoria a lungo termine grazie all'attività dell'ippocampo, il quale coopera a formare i ricordi delle esperienze vissute e metterli poi a disposizione dei ricordi coscienti. I ricordi a lungo termine diventano permanenti attraverso il cosiddetto consolidamento corticale, permette il richiamo dei ricordi indipendente dall'ippocampo.
Questo è solamente perché è un libro che deve spiegare le cose, ma essenzialmente vuol dire che tu hai prima, io ti racconto che stasera, per dire, il nostro vice ministro, poco controllato emotivamente, ha risposto al presidente della Commissione Europea che lui non parlava con persone poco sobrie e aveva fatto meglio a non bere più. Questa frase è veramente una frase assurda, però uno dice: ah, me la fa, mi metto da un orecchio e mi esce dall'altro. Invece il cervello nostro può non pensare così, perché magari può avere un atteggiamento di forte avversione verso quest'uomo, questo nostro vice primo ministro, e magari cerca di consolidare questa informazione per un domani avere ancora più avversione verso questa persona. Allora il nostro cervello trasforma l'informazione breve di memoria a breve termine l'informazione di memoria a lungo termine e la scrive nell'ippocampo. Però da solo l'ippocampo non basterebbe perché l'ippocampo conserverebbe questa memoria senza nessuna componente associativa con altre informazioni che porterebbero ad avversare quest'uomo come io vorrei fare. E allora cosa fa il mio cervello? Trasmette questa informazione alla corteccia cerebrale, che consolida l'informazione, per cui magari fra 5 anni, quando questo vice primo ministro sarà mandato a casa, o sarà arrestato, o sarà buttato di immondizia, o sarà quello che voi volete, il mio cervello ricorderà sempre un'informazione così inutile. E il nostro cervello è pieno di informazioni così che ci fanno avere avversione verso persone che sono solamente avversari o nostri nemici solo nella nostra forma mente, nel nostro atteggiamento mentale, capito? Voi sapete che c'è un partito in Italia che ha fatto del razzismo la sua bandiera più grande, no? E se la prende in maniera pregiudiziale con persone che hanno un colore della pelle diverso da noi. Ma questo colore deve essere massimamente il colore nero, perché è il colore dei poveri, perché contro le persone che hanno colore giallo o giallognolo, tipo giapponesi o cinesi, si guardano bene da dire nulla. Invece ce l'hanno con questi che hanno questa pelle nera, o come diceva Berlusconi, sono abbronzati, solo perché questi sono poveri. Ma è una loro opinione, che io ovviamente non rispetto per nulla, però non sto a dire, però per convincere le altre persone si servono anche di molte fake news, cioè notizie false. Mi è capitato di leggere una, diciamo, non riferibile a questo partito, ma riferibile in generale a un altro gruppo politico, in cui si descriveva la storia di una ragazza bianca che era stata violentata da 4 persone nere. E che qui la notizia è ovviamente orribile, orribile in sé, ma non avrebbe fatto presa, non avrebbe fatto presa. Per consolidarsi a livello corticale c'è bisogno di una componente che è quella dell'amigdala, cioè la componente che dà colore emotivo alle informazioni ricevute. E allora cosa hanno escogitato? Hanno escogitato questa cosa, che poi si è dimostrata assolutamente falsa, che questa ragazza, a causa di questo, ovviamente aveva subito un trauma tremendo, ci mancherebbe questo naturalmente, ma che stava continuamente a lavarsi mattina, sera e notte, a lavare tutto il corpo, perché aveva schifo e orrore di quello che aveva subito. È chiaro che l'atto è orribile in se stesso, ma è orribile in se stesso indipendentemente da che lo compia, uno nero, bianco, giallo, rosso o colore nocciola. È proprio l'informazione che viene fornita, il modo di fare che viene fornito, capito? E perciò c'è bisogno di un consolidamento corticale, questi lo usano attraverso cosa? Se io dico, non so, che il Bruxelles ci vuole bocciare la manovra economica, è un'informazione che non ci lega, non lega niente questa informazione al consolidamento cervicale. Ma se io sono uno che ha dietro delle persone che sono dei, come si chiama, persone che sono di spoken writer, cioè quelli che scrivono quello che poi devi dire, e dico, non so, la Commissione Europea fa terrorismo mediatico, ecco, questa informazione viene consolidata e in questo modo un partito politico o un uomo politico riesce ad avere consenso mediatico attraverso questo tipo di conoscenza. Non so se ho reso l'idea. In poche parole, un'informazione data di per sé non varrebbe nulla, capito? Ma se io racconto l'informazione in un certo modo, no? Per dire, non so, dico, abbiamo aiutato tanta povera gente. Questo messaggio può dirlo anche il prete mentre fa la messa, mentre fa la predica, non fa presa su nessuno. Ma se io dico, abbiamo sconfitto la povertà, questa cosa è la più assurda frase che si possa mai dire, perché magari fosse possibile. Non è possibile sconfiggere la povertà, che è un fatto strutturale e bisognerebbe cambiare radicalmente la struttura di questo mondo, e sarebbe bene e opportuno che si facesse. Ma basta dire così, tutti questi che non sanno i meccanismi con i quali si lega la notizia hanno un straordinario seguito. Non so come posso... capito? Non so se ho reso l'idea. Basta passare, capito? Associare una cosa ed è subito fatto. Cioè, pensate voi che gli scienziati cosa dicono? Gli studi che abbiamo fatto sulle cavie. Le cavie, sapete cosa sono? Sono topi, quelli topi brutti, quelli che vediamo per strada, ci fanno schifo. Ma se dicessero così, no? Subito tu avresti un senso, siete sempre con i topi, ma cavie invece, capito? Una cosa bellissima. Cavie. E così via. È importante conoscere la memoria, perché ti permette di non essere vittima dei trucchi mediatici che ti fanno, capito cosa voglio dire? È chiaro che basta dire le cose in un certo modo, c'è un intervento profondo dell'amigdala, oppure ad esempio basta che parli in un certo modo, o ti vesti in un certo modo, o hai un colore dietro, non so se notate certe cose, questi nuovi new rich li chiamo io, cioè questi nuovi ricchi, questi politici da adesso, no? Se guardate, parlano sempre dietro uno schermo di colore celeste. No, è sempre così. Cioè, voi volete dare un'immagine, ah, dice che è un uomo affidabile, sempre in abito, in cravatta, in coso. Però se uno guarda come me i messaggi che si danno e vede uno che ha, sarà in giacca e cravatta, sarà tutto bello messo, ma che va al funerale di 43 persone, che poi sono state molto meno perché non hanno voluto fidarsi, con i tirabacci sulla... nei capelli, che qualche cosa c'è che non torna, personalmente, perché io guardo tutto. Invece, chi non segue la memoria si lascia irretire dal messaggio, ed è facilissimo, ho capito cosa voglio dire. Quando volevano far passare il messaggio per dire che erano dei cretini i mafiosi corleonesi, e non erano affatto né cretini, erano persone anzi di intelligenza sopraffina, solo che lo usavano ovviamente per praticare il male, li chiamavano i peli incritati, che in siciliano vuol dire le scarpe piene di creta, no? Piene di fango, e credevano così di sminuirlo, ma fa una grande impressione, perché sempre, sempre permette il consolidamento cervicale, corticale, scusate, attraverso l'amigdala. L'amigdala è potentissima, quello che conta è come fu acquisita l'informazione, perché poi la ricordi per come fu acquisita, capito? Se io mi trovavo, per dire, quel giorno, in una condizione meravigliosa, era un omaggio stupendo e c'era un mare meraviglioso, io ricorderò sempre quel giorno. E invece ho visto centinaia di volte quel mare, non lo ricordo mai, per quello, capito? Non proprio è una... Io posso dire una cosa, purtroppo ci porta lontano, ma non così lontano. E nell'ultima fase della vita di mio padre abbiamo recuperato in parte un rapporto che era stato sempre abbastanza difficile. E un giorno, siccome lui faceva una cosa che io aborro, cioè la caccia, un giorno, mentre stava proprio per morire, è voluto andare in un luogo non lontanissimo dalla nostra città, ma nemmeno troppo vicino, nel quale lui andava da ragazzo col padre a cacciare. C'era un fiume, un posto bellissimo, c'era un fiume. E mio padre ha detto, dice, guarda, mi sembra tutto come prima, eccetto il fiume, che era di un bel colore verde smeraldo, invece adesso è grigio. A parte il fatto che l'acqua è incolore e può essere grigia soltanto se è inquinato. Io poi, che sono un topo di biblioteca, ho cercato e nessun paese di vicino scarica quel fiume e non c'erano fabbriche. Per cui quel fiume era lo stesso di quando mio padre l'aveva visto da piccolo. Solo che non aveva più 20 anni. Quel colore nei suoi occhi era il colore della sua giovinezza. Aveva visto quel fiume verde, perché quel giorno magari che riflessi c'erano del sole, dell'acqua o di altro, ma il fiume era sempre lo stesso. Però lui aveva questa incredibile, come uno che ha avuto una ragazza, l'ha vista, sembra... a descrivere questo sembra chissà che cosa, e poi vai a vedere sempre il day after.
I ricordi espliciti della memoria dichiarativa vengono inizialmente immagazzinati
Non abbiamo già detto quello. Che vengono inizialmente prima di ipocampo, okay. Poi c'è il consolidamento della memoria. Lì mi ha permesso quel lungo excursus.
La memoria dichiarativa viene attivata quando l'obiettivo necessita della rievocazione consapevole di un'esperienza pregressa ed è una forma di memoria che è sempre deficitaria nell'amnesia.
Esatto, cioè ad esempio io adesso domani devo andare verso Sassari, è chiaro che riattivo la memoria dei luoghi, per dire devo uscire dalla via Sormi, andare verso la via Zurita, bla bla bla, quello che voi volete. Perciò la memoria è realizzata secondo gli obiettivi, anche se ci sono dei cantatori che cantano di questa memoria, anche senza che questa abbia un obiettivo preciso, se non quello appunto di incantare le persone.
Infatti è mediata dall'ippocampo e dalle aree neocorticali connesse. L'ippocampo è un vero sintetizzatore cognitivo, poiché crea associazioni integrate tra concetti, percezioni di differente natura visiva, uditiva o tattile, o rappresentazioni acquisite in diverse situazioni spazio-temporali.
Sì, è un sintetizzatore tremendo, perché la nostra vita è affidata all'amigdala, naturalmente. E quando ci troviamo in una giungla, la nostra vita è affidata all'amigdala, perché il principio del nostro cervello è questo: veloci o morti. Per cui, quando ti metti un piede sul legnetto, lo sollevi all'istante per paura che sia un serpente, visto che sono verdi entrambi. Però, di fatto, la sopravvivenza a lungo termine è affidata all'ippocampo, perché è un sintetizzatore. Se sento adesso un suono, un odore, per dire, metti un odore di gas, e questo di gas, diciamo, butano, di questo gas, perché i gas ce ne sono molti pericolosissimi, che sono i odori lo sapete benissimo, no? Ecco, immediatamente mi si risveglia la memoria di tantissime cose, e associo odori, suoni, voci, gusti, capito? È una cosa incredibile, lo facciamo nell'ambito di pochi millisecondi, e può essere un'esperienza piacevolissima o anche enormemente triste.
La memoria dichiarativa è associata all'esperienza soggettiva interna di stare ricordando qualcosa.
Esatto, chi la memoria creativa è associata a stare ricordando qualche cosa, mentre invece la memoria esplicita non è associata a ricordare nulla.
Ed è sempre necessaria un'attenzione conscia per acquisire i ricordi. Sì, la memoria...
Devo stare attento, insomma, per acquisire i ricordi, mentre invece l'altro mi può bypassare la mente senza che ne prenda consapevolezza. Infatti tutte le televisioni, al tempo che c'era l'altro governo precedente a questo e quest'altro ancora, dava messaggi subliminali durante la trasmissione, perché tu acquisissi in millisecondi una certa immagine che poi restava all'interno del cervello.
La memoria dichiarativa si riferisce a tutti i ricordi che sono consapevolmente disponibili. Questi sono codificati dalla corteccia entorinale e dalla corteccia peririnale.
Vabbè, sono tutte strutture del lobo temporale mediale molto, molto specifiche, molto...
aree funzionali dell'ippocampo, ma sono consolidati e conservati altrove. La memoria esplicita o dichiarativa è definita in tale modo appunto perché si può dichiarare verbalizzandola.
E anche mentendo. Perciò io posso dire che ho vinto il primo Nobel per la medicina 10 anni fa, naturalmente una cosa così grossolana non la crederebbe nessuno, ma posso dire che 10 anni fa sono stato, per dire, in Afghanistan a curare delle persone, e questo sarebbe molto meno contestabile.
Questa è una memoria che consente di esplicitare intenzionalmente in ogni momento le informazioni apprese e le esperienze precedenti, ma ciò che è importante è che tale memoria è a nostra disposizione in qualsiasi momento della giornata per ricordarci un rendezvous o un colloquio programmato con l'Agenzia delle Entrate.
Eh sì, questa è la realtà, cioè perché è a disposizione in qualunque momento, sempre che tu abbia intatti queste strutture. Quando queste non sono più intatte, come il nuovo dell'Alzheimer o nella demenza, purtroppo questo non è.
Questo tipo di memoria è accessibile ed è in sintesi la memoria per mezzo della quale ricordiamo i nomi delle cose, delle persone, dei luoghi nei quali siamo vissuti. La memoria esplicita consta delle informazioni che concernono fatti o eventi che sono accaduti durante la nostra breve e fragile vita, dei quali siamo coscienti e che possiamo dichiarare o esplicitare in qualsiasi momento.
Questo l'ho ripetuto perché è la cosa più importante. Lo possiamo dichiarare, esplicitare in qualsiasi momento, ed è nient'altro che la storia, la nostra memoria di quello che abbiamo noi quello che noi siamo. Noi siamo quello che siamo perché abbiamo memoria. Una volta che ci tolgono la memoria, ci hanno tolto l'identità.
La memoria dichiarativa esprime ricordi che Ledoux definisce ricordi di un'emozione. Ricordare significa non morire e in particolare significa essere coscienti del tempo e del luogo, degli eventi e delle esperienze che abbiamo vissuto.
Colleghiamo tutti assieme. Quando siamo, sono nato per dire in un paesino della Calabria, supponiamo, e non basta dire quel nome, poi ti ricorda il colore dei tetti, il rumore delle fontane, ti ricorda le strade, insomma, viene associato tutto rapidamente.
Meno di un'informazione su 100 si consolida e diventa una memoria a lungo termine. E questo accade quando viene coinvolta l'emotività. Ricorderemo sempre il primo bacio, un incidente stradale, gli occhi freddi e la malagrazia della ragazza che ci ha abbandonato, le urla del colonnello durante il servizio militare, insomma ricorderemo per sempre tutto ciò che ha suscitato sorpresa, disgusto, irritazione, paura, piacere e gratificazione. Ma tutto è impermanente e tutto tende col tempo a svanire, a meno che spesso non venga richiamato alla mente, ma qui sta l'insidia: mentre lo richiamiamo, lo rielaboriamo, ridisegnandolo e cucendogli addosso un abito di circostanza, con colori, bottoni e asole di pura fantasia, manipolando i ricordi che potrebbero essere falsi o mai esistiti.
Io ho sempre avuto sospetti su chi ti dice che ricorda perfettamente le cose, perché io ad esempio, per adesso, voglio dire, poi chi lo sa, fra un mese, due mesi, non si sa mai, ma ricordo per dire l'Odissea quasi integralmente a memoria, per dire, in greco, cioè oso benedetta castello del proprio Odisseus, ipino che hai chiamato, bla bla bla, eccetera. Però io, ad esempio, quando devo richiamare un ricordo e ho vicino amici miei che hanno vissuto con me nell'infanzia, io do un'accentuazione emotiva a quel ricordo, a un certo tipo di ricordo che quel ricordo ha per me, che magari loro non dice niente, che ricordano quella cosa in maniera, non dico completamente diversa, perché le cose ovviamente sono in gran parte simili, ma differiscono in moltissime cose, perché appunto l'insidia sta nel fatto che quando richiamiamo ricordo, rielaboriamo il ricordo stesso. Ed è questo un grande vantaggio terapeutico, perché io lo uso sempre per far richiamare dei ricordi dolorosi, farli rielaborare e anestetizzarli. Certamente si può togliere il riverbero emotivo che quella storia ha avuto, ma senza che ti ammali di Alzheimer non si può togliere il ricordo. Che ore sono, per favore?
Quasi
facciamo per 10 minuti.
I ricordi espliciti, infatti, in questo mondo illusorio, sono solo ricostruzioni parziali nei quali si mescola il vissuto emotivo dell'esperienza descritta e le informazioni a suo tempo immagazzinate nella memoria. Tutti i ricordi, per questo motivo, sono manipolati e distorti, poiché tra il raccontare l'esperienza e il momento nel quale la memoria di quella stessa esperienza si è formata, passa il fiume delle esperienze, nel contempo vissute, che può cambiare totalmente la percezione di quel ricordo e addirittura indurre l'insorgenza di falsi ricordi, eventi mai vissuti, costruiti con la elaborazione mentale e sotto l'influenza di nuovi stimoli ambientali o indotti dalle modalità con le quali veniamo interrogati sui ricordi stessi.
Esatto, è vero che quando dice è stato interrogato e ha raccontato quello che è successo il 3 marzo del 2001, io dico chiaramente che quello è un testimone falso. Non è possibile, assolutamente. Non è possibile. E poi ripeto, abbiamo false memorie, falsi ricordi, aggiungiamo particolari, togliamo particolari e ricordiamo cose che non abbiamo mai vissuto. Per quello che io dico che molte volte sarebbe utile che tutti noi tenessimo un diario per verbalizzare per iscritto le cose che abbiamo vissuto quel giorno e poi magari quando compare un ricordo riprendere questo tipo di scrittura, perché proprio così io non so veramente, ho vissuto tantissime esperienze e le ricordo secondo quello che sono, come sono state acquisite, secondo il verbo emotivo, cioè molte volte capita di dare un valore ad una cosa che valore non aveva a quel tempo, o non dare valore a una cosa che invece aveva molto valore in quel tempo, solo perché è stato dimenticato o rielaborato un ricordo. Questo è molto importante per trattare malati con stress post-traumatico, ma dimostra che la nostra storia umana è in gran parte falsa, che veramente non ricordiamo le cose come sono state, ma per quello che le abbiamo pensate, per l'emozione con quale noi ne parliamo. Capito? Io ho una, posso dire un mio allievo, perché mi ha frequentato per tanto tempo, che ad esempio ha una passione per le ragazze bionde. E sì, qui, che problema ci sarebbe? Se non fosse che lui sostiene questa passione col fatto che le tate che aveva avuto quando era piccolo erano tutte bionde, se non che chissà perché queste tre tate erano tutte e tre miei pazienti e in presenza non erano bionde per nulla, erano tutte brune. Eppure lui non mente, non è che lui sia falso, lui si è fatto una costruzione mentale, e sono pericolosissime queste costruzioni mentali. Se tu ti canti una storia, voglio dire, capito? Ti fai una costruzione mentale, non so, e credi, non so, di dire che con 10 miliardi di euro puoi combattere la povertà, finisce la povertà. Ma è incredibile questa cosa. Nessuno la crederebbe se fosse la testa a posto. Eppure 30% di noi ripensa la fede in maniera totale. Voi prendete soltanto carta e penna e segnate 10 miliardi con le solite cifre 1, capito, 10.0000 e dividete per quello che sono i poveri e vedete quanto viene a testa. Vedete che rimarrete senza parole. Purché siano 10 miliardi e che i poveri siano soltanto quelli. Andiamo.
Nel 27% degli esseri umani si possono facilmente instaurare ricordi di esperienze mai vissute. Basta raccontare le cose in un certo modo. Si è dimostrato che se per esempio si racconta ai bambini con un discreto quoziente intellettivo la favola di Policino, Le Petit Poucet di Charles Perrault, lasciando inalterato l'impianto fondamentale con il bosco, i sette fratelli, l'orco e gli stivali delle sette leghe, ma mutando le altre parti, ogni volta del 10%, sino al punto che alla fine la favola è mutata dell'80% nel suo complesso, ebbene, incredibilmente, i bambini ricorderanno come favola autentica soltanto l'ultima versione della stessa.
Questo è un fatto molto, molto... non è tardi, vuol dire, concluderò la cosa, poi la prossima volta proseguiamo. Concluderò con una ben triste cosa. In America, voi sapete che la percentuale dei divorzi è elevatissima. Adesso anche in Italia la percentuale dei divorzi è elevatissima. Succede che però questi divorzi spesso non sono così pacifici come si vorrebbe. E diciamo che ci sono, per dire, casi in cui l'uomo si comporta malissimo e fa delle cose orribili, e ci sono altri casi in cui la donna decide di mettersi con un altro uomo, suo perfettissimo diritto. Solo che la donna, in questo caso, per la più parte, vuole avere mano libera. vuole insomma togliersi l'incomodo di avere intorno un altro uomo che, a cui si è costretto a dare il figlio il giovedì, la domenica, insomma, che condivide le feste, tutto quello che di solito si verifica. Allora esisteva questo fatto che in America, circa 15 anni fa, la percentuale dei pedofili era aumentata in una maniera esponenziale. Tutti gli ex mariti erano accusati di avere abusato delle figlie. Insomma, problema molto serio, perché è un reato veramente odioso, odioso, ma è chiaro che lo deve pagare solo chi lo fa. E faceva meraviglia che improvvisamente dei buoni padri di famiglia, tutti improvvisamente pedofili. E allora hanno fatto questa cosa, hanno raccontato questa famosa favola di Pollicino a dei bambini con alto quoziente intellettivo e hanno visto che, raccontando la favola con gli elementi base simili, ma cambiandola del 10% di volta, l'ultima versione, che era 80% diversa dalla versione originale, era creduta dai bambini la versione vera. Perciò voglio dire, basta manipolare la bambina con una serie di continui cambiamenti di informazioni, è possibile che la bambina accusi il padre di cose che il padre non ha mai fatto. Capito? E allora, quando si verificano queste cose, bisogna stare estremamente attenti, data la facile manipolazione dal cervello di un bambino o di una bambina piccoli. Purtroppo questo dipende dalla nostra memoria, da come la memoria è fatta. Siamo figli di cacciatori e raccoglitori, che certo non, il cervello è stato adattato a sistemi che non pensavano si arrivasse a momenti di barbarie così. Ma quando si dice testimone oculare, ma è una cosa assurda, non è vero assolutamente, non è attendibile in nessun modo. Perché una volta che fa questo tipo di affermazione, poi gli chiedete, ma era rosso la camicia o era verde? Ma il capello era rosso o giallo? E le calze di che colore erano? E come vedete che il cervello comincia a confondersi e quello comincia a dubitare di tutto. Perciò o c'è una cosa che uno osserva e immediatamente la verbalizza per iscritto, allora può avere un senso, anche se conta come la raccolta questa informazione naturalmente, perché se c'è un incidente stradale davanti a me, ma su quella macchina ci sono mia moglie e i miei figli, ovviamente raccolgo l'informazione in un certo modo. Se quella automobile invece è fatta da estranei, la raccolgo in un altro. Per cui io ho voluto fare un'azione diversa stasera, ma per spiegare quanto è la memoria, sia quella dichiarativa, poi vedremo anche quella implicita, condizionabile dall'emozione. E siccome noi, fedeli dell'illuminato, agiamo su questo, vedremo la prossima volta come si può agire per cercare di tamponare i falsi ricordi o di credere alle favole che ti raccontano, perché questo è il problema. Ci possono essere persone che proprio sono che hanno dietro delle persone che scrivono per loro, che ti possono raccontare delle cose a cui la maggior parte delle persone crede, anche se obiettivamente non hanno nessun motivo di esistere. Uno può sparare i numeri che vuole, ma se dimentica la matematica, che valore hanno i numeri? Ha un senso, i numeri hanno un senso, sono nell'ambito del discorso matematico. Però la gente, secondo il tipo di acquisizione di memoria che ha, è disposta a credere anche a delle cose che non hanno nessuna congruenza matematica, ma che hanno numeri a caso. È incredibile, ma è proprio così. È proprio così. Tanto che siamo sull'orlo dell'abisso per questo motivo. Perfetto, non è questione di niente, è questione che lo vediamo tutti i giorni, dovunque, in questa nazione e in tante nazioni del mondo. Cioè, una notizia viene tenuta per l'impatto che ha. Capito? Poi basta che tu hai la capacità di riverberare la memoria su un piano emotivo, e la cosa è... C'è gente, io conosco amici miei, che all'età veneranda mia, sono capaci di avere lacrime per una ragazza che hanno avuto in passato e che, cioè, con la quale dicono di essere stati in una condizione meravigliosa, che era la, pensa all'età mia, non sto scherzando, che era la ragazza della loro vita, se non che io non ero povero a quel tempo e avevo una delle poche macchine da presa che ci fossero in giro d'Italia. E così mi sono premurato, e concludo la lezione su questo, di proiettare quello che la mia macchina da presa aveva fatto di questo rapporto così meraviglioso, eccetera. Sono rimasti senza parole. Capito? Le lacrime si sono raggelate. Buonanotte.